nelle attese, Donald Trump inizia le primarie per la candidatura repubblicana alla presidenza, vincendo in Iowa e stando alla proiezione di Fox, inseguito da Ron DeSantis. È il primo atto di un percorso che porterà alla nomination in luglio e al voto in novembre. Intanto l'amministrazione americana chiede la de-escalation in Medio Oriente, mentre anche la Cina vorrebbe una conferenza di pace. I riflettori del mondo economico sono puntati invece sul Mar Rosso, da dove ieri è arrivato lo stop alle navi gasiere del Qatar. Ma l'impatto sul prezzo del gas in realtà non c'è stato. E sulla Germania, alle prese con la protesta dei contadini per il taglio dei sussidi e soprattutto con la recessione. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Spezia, svelaci un segreto: come fai a essere così carico già alle 6:30 del mattino?
Beh, mi sveglio alle 4.
Tutta
24 Mattino di Simone Spezia.
Bisogna tenere gli occhi aperti. I'm trapped in my box up against the wall. I see no solution or exit out. I'm grinding it out. No one can see. The impression's growing.
Abbassi la musica in sottofondo per piacere, grazie.
Eroe di oggi è il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner. Premessa: la Germania è in recessione. La Germania ha un problema di bilancio pubblico che deriva da una sentenza della Corte Costituzionale che gli ha imposto al governo tedesco di riclassificare alcune spese. La semplifico all'estremo dicendo: signori miei, questo va a pesare appunto sul bilancio pubblico, quindi dovete tagliare le spese. Tra le spese che la Germania ha deciso di tagliare ci sono i sussidi all'agricoltura, che sono molto consistenti. Questo ha portato in piazza i contadini tedeschi, gli imprenditori agricoli tedeschi, che sono arrivati coi trattori a Berlino e sono in presidio a Berlino da giorni, insufflati anche in parte o coordinati in parte da AfD, il partito di destra o di estrema destra tedesco, che in questo momento è accreditato della maggioranza addirittura dei voti, la maggioranza relativa dei voti. Perché dico che il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner è il mio eroe di oggi? Perché ieri Lindner ha deciso di andare davanti alla porta di Brandeburgo a parlare con gli agricoltori. Tenete presente che ogni anno il settore agricolo tedesco riceve 9 miliardi di euro tra soldi di Bruxelles e soldi di Berlino. Il sussidio sul diesel agricolo, che esiste da più di 70 anni, verrà abolito gradualmente in 3 anni, dopo una prima idea di abolizione in un anno soltanto. E Lindner è andato là a prendersi i fischi per dire: non ci sono soldi! Oggi non posso promettere ulteriori aiuti statali dal bilancio federale. E giù fischi, urla, insulti, ma niente, fermo, ed è andato là ad affrontarli faccia a faccia per dirgli: non ci sono soldi. E ora provate ad immaginare un politico italiano che faccia questa stessa operazione ad un'assemblea di quelle delle varie associazioni di settore, dei sindacati, e che vada là e gli dica: non ci sono soldi, e non usi mezze misure, non stia là a dire: ah, ma forse vedremo il prossimo bilancio, fra 3 anni faremo. Non ci sono soldi. Oh,
Simone, sei carico stamattina.
Da bestia proprio,
sente?
Guarda, è che vorrei Lindner qua. Tra l'altro, il settore agricolo tedesco prende dall'Unione Europea 6 miliardi e 300 milioni di euro, la restante cifra, 2 miliardi e 700 mila, li prende dalla stessa Berlino, dal governo tedesco, quindi. In una Germania in recessione. Francesco dice, forse affezionato ascoltatore, forse sarebbe stato corretto dire che i soldi servono ad altro. Sì, ma semplicemente questi sussidi vanno ridotti, amici miei. Non ci sono storie. Poi non ci piace, Lindner è brutto e cattivo perché osteggia la nostra idea di patto di stabilità. Però, dai, dai. Mentre invece troverete le pagine dei giornali, addirittura alcuni la mettono in apertura, piene della vicenda che abbiamo in parte sfiorato ieri, quella di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che dell'Lodigiano che si è tolta la vita. La vicenda ormai la conoscete quasi perfettamente, era stato pubblicato sulla pagina Facebook della pizzeria lo screenshot e quindi la foto di una recensione apparsa su qualche sito, non so, su Google o su un qualche sito tipo TripAdvisor, nel quale un cliente che lasciava una cattiva recensione perché si lamentava del fatto di aver mangiato vicino a gay, a degli omosessuali e un disabile. E c'era la risposta della pizzeria che diceva: guardi, se la sostanza è, se questa cosa non le piace, vada a mangiare da un'altra parte perché questa è una pizzeria inclusiva. Grande celebrazione per 2 giorni, dopodiché di questa cosa, servizi sui telegiornali, interviste alla signora e poi la pubblicazione di una sorta di smentita, di un fact check arrivato, di un controllo dunque dei fatti da parte di uno chef compagno tra l'altro di Selvaggia Lucarelli, che diceva: guardate, quello screenshot è falso, quella recensione è falsa. Morale, il bubone esplode, la signora viene insultata praticamente dappertutto sui social, viene scritta qualsiasi cosa. La signora si sarebbe tolta la vita. Ancora una volta non sappiamo, ovviamente un suicidio è un fatto talmente privato, personale, doloroso, che non possiamo stare là a scavare, a dire è stato questo, non è stato questo, eccetera. Però una riflessione che si può aprire su come utilizziamo i social e come rapidamente si passa dall'altare alla polvere, come questa polvere progressivamente ti ricopre, come progressivamente questa polvere si trasforma in qualcos'altro che ti sommerge fino a farti affogare. Beh, una riflessione su questo mi pare che potremmo aprirla con quella che mi viene da dire quasi una piccola raccomandazione, cioè smettere di vedere le persone che si trovano sui social come dei personaggi e iniziare a pensare che sono delle persone, e quindi nel momento nel quale ci si rivolge a queste persone sono delle persone e quindi hanno una storia, hanno una vita, possono aver fatto tutto il male possibile. In questo caso non mi pare proprio, in tutta sincerità, eventualmente un tentativo di farsi pubblicità cercando di carpire la buona fede, magari in una fase di difficoltà, non esattamente da una persona con le spalle larghe, ma da una persona, una ristoratrice, una pizzaiolo, quello che è, di una zona del paese, una zona della Lombardia. Ecco, un filo di attenzione a tutto questo. Si apre contemporaneamente la riflessione anche su quello che hanno fatto Selvaggia Lucarelli e il suo compagno. Molto se ne sta discutendo anche di questo in rete. È necessario farlo per cose così piccole, cioè cercare di ristabilire la verità dei fatti, come effettivamente hanno fatto, no? Lucarelli e il suo compagno Biaggiarelli, mi pare che si chiama, adesso non mi ricordo nemmeno più, sì, mi dice Lauricella di sì. Questo è un ristabilire la verità dei fatti, o semplicemente magari dall'altezza di un grande numero di follower si può evitare di andare a immischiarsi in questioni che pure hanno assunto un rilievo nazionale, ma riguardano persone ovviamente non con le spalle larghe come Chiara Ferragni, e quindi con le spalle strette come una ristoratrice del Lodigiano? Sono domande aperte, poi alle 8.35 ne parleremo, dibattendo volentieri anche con voi. Ma guardate, non perché sia il caso di cronaca del quale tutti discutono, ma perché i social sono un pezzo importante del mondo nel quale viviamo, sono un pezzo delle nostre vite, sono non solamente Facebook, Twitter, Threads per chi c'è, eccetera eccetera, Instagram, ma anche WhatsApp, perché alcuni di questi meccanismi si verificano anche nelle chat nelle quali tutti quanti siamo. E dunque una lettura un po' più attenta a tutto questo probabilmente serve. È un pezzo delle nostre vite tutto questo. Dunque, Lindner, la Germania in recessione, sono sicuramente un pezzo importante della giornata di oggi, insieme, come è naturale, a quello che avviene in Medio Oriente, dove arrivano un po' di spunti interessanti. Il primo è che la Cina propone una conferenza di pace. Il secondo, che gli Stati Uniti parlano esplicitamente della necessità di una de-escalation. Il terzo, la questione degli ostaggi. In un gioco perverso, Hamas ha pubblicato prima i video di 3 ostaggi, dopodiché ha fatto dire a una di questi 3 il giorno dopo che gli altri 2 erano morti in bombardamenti israeliani. È un tentativo forse di, non sappiamo esattamente che tipo di tentativo politico sia questo di Hamas, però ha qualcosa di orribile senza ombra di dubbio. L'altro fronte è quello del Mar Rosso, dove appunto il tema è lo stretto di Bab el Mandeb, come sapete perfettamente, quello sul quale stanno volando razzi e droni dei ribelli sciiti Houthi dello Yemen, quello nel quale sono schierate navi americane di una coalizione internazionale per cercare di fermare tutto questo e di preservare il traffico marittimo internazionale. È stata colpita una petroliera americana, ma ha deciso di proseguire il viaggio. Ma soprattutto la notizia di ieri è che le navi gasiere del Qatar non passeranno più da là, ma faranno il giro dall'altra parte, le navi che trasportano il GNL, il gas naturale liquido. L'elemento interessante, mi pare, della giornata di ieri è che il mercato del gas di tutto questo non ha risentito praticamente per nulla ed è arrivato ai livelli minimi dall'estate del 2023. Siamo sotto i $30 al megawattora. Quindi è un segnale su questo fronte positivo. Per il momento di problemi di approvvigionamento non ce ne sono in Italia, però ci sono dei problemi che riguardano soprattutto i porti italiani e i porti del Mediterraneo. Vedremo come evolveranno le cose. Su questo fronte, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto ieri, se non vado errato, a Quarta Repubblica, dice: le nostre navi sono schierate, ma solo per difesa.
Sì. Non c'è l'autorizzazione a fare attacchi,
okay.
Ma l'autodifesa, cioè se un drone si avvicina a una nave che la nostra fregata sta difendendo, ha il diritto la nostra nave di abbattere il drone.
Dunque, poco altro, o meglio no, ci sarebbe molto altro. Ci sarebbe per esempio Volodymyr Zelensky, che è andato a Davos e ha detto: facciamo una conferenza di pace entro la fine di febbraio in Svizzera. Così adesso la smetteranno anche di accusare, perché c'è un nutrito gruppo di amici di Putin o di sodali della Russia anche da queste parti, che ci scrive ogni tanto, che accusa Zelensky di essere il terribile guerrafondaio che ha voluto tutto questo. Allora, Zelensky ha proposto una conferenza di pace il 24 di febbraio. A quanto pare in questo momento gli alleati, anche gli alleati dell'Ucraina, sono piuttosto scettici, perché dicono: prima dobbiamo risolvere la questione medio orientale. L'altro punto sul quale vi voglio portare è un'inchiesta per corruzione che ha coinvolto un importante esponente del Partito Democratico. Si tratta di Nicola Oddati, un'ordinanza di custodia cautelare anche per lui. All'epoca dei fatti era componente della direzione nazionale del PD e attualmente dirigente della regione Campania. È stato coordinatore delle Agorà Democratiche sotto Letta, coordinatore della segreteria Zingaretti. Ha lasciato gli incarichi nel 2022 perché era stato già indagato. Di fatto si sarebbe mosso per far vincere una gara per la gestione di una fetta di territorio ad un imprenditore a Pozzuoli. La questione è ovviamente aperta, vedremo che cosa emergerà dall'inchiesta. Naturalmente, intanto il traffico.
24 mattino.
Un politico italiano che fa come quello tedesco non c'è di sicuro, ma è altrettanto vero che i contadini italiani non faranno mai uno sciopero come quello che hanno fatto in Germania, così come vale con gli autotrasportatori in Francia e via dicendo.
Ognuno sulla sua pagina Facebook mette quello che vuole, vero o falso. Mi chiedo se però non ci fosse, se non l'obbligo, quantomeno l'auspicio, che i giornalisti, prima di esaltare una persona, un post, un fatto, non facessero un minimo di accertamento della verità.
Eh già.
Non è che si ripubblica e basta, no?
Eh già, cara ascoltatrice, anche questo è un punto, perché i giornali e i giornalisti che hanno pubblicato questa storia lo hanno fatto senza un grande controllo, e forse è da questo anche che è partito tutto. Però, ripeto, riflessione aperta anche sul tema della gogna social. Chissà quanti insulti si è preso Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, che è in linea con noi. No, non ce l'abbiamo, maledizione, dai Marco, vediamo di beccarlo, vediamo se ci risponde, perché dovremmo parlare della città a 30 km orari. Scatta oggi, con l'inizio dei controlli e delle multe, il primo grande comune italiano che diventa città 30. Il limite di velocità per la città sarà di 30 km orari. Le strade di scorrimento, come le circonvallazioni, le strade a più corsie, quelle non promiscue ai pedoni, resteranno a 50 km orari. I limiti, come raccontammo già prima dell'estate, sono in vigore dal 1 luglio del 2023. Con i controlli e con le multe diventano effettivi. Cosa succederà? Ogni giorno 6 pattuglie che operano durante i turni della giornata saranno impegnate con attività di controllo per la sicurezza stradale in tutti i quartieri della città, soprattutto sulle strade che passano a 30 km orari. Parlando di gogna social, sindaco, buongiorno. E dicevo, non era ancora collegato, dicevo, chissà quanti insulti si è preso Matteo Lepore per questa storia dei 30 km orari. Buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a voi, benvenuti.
Senta, allora, ce la torni a raccontare questa storia dei 30 orari, che tra l'altro c'è una raccolta firme da parte del vice ministro delle Infrastrutture Bignami di Fratelli d'Italia per far cancellare questa cosa. Ce la racconti un po'?
Significa che da oggi è una giornata particolare, ma in realtà uguale a tutte le altre che ci saranno, perché ci saranno i limiti da rispettare in diverse strade. Non sono tutte le strade della città in realtà, perché ce ne sono ancora tante ai 50, però da oggi parte, dopo 6 mesi di sperimentazione, una limitazione del traffico per ridurre gli incidenti e la mortalità. E questo avviene anche con 6 pattuglie che controlleranno, ovviamente facendo le sanzioni con gli infovelox e tutti gli strumenti che segnaleranno laddove ci sono queste postazioni.
Sì, gli infovelox sono quelli, tutti gli ascoltatori che vanno in auto li conoscono perfettamente, sono quei pannelli luminosi che ti dicono a che velocità stai andando, per sapere se stai superando quei 30 km orari o stai andando sotto, stai andando giusto. Senta, Sindaco, avete degli elementi su questi primi sei mesi di applicazione, anche se appunto essendo senza multe e sapendo tutti che erano senza multe, senza sanzioni, immagino che il rispetto non sia stato enorme?
Allora, intanto dobbiamo dire che in tutte le città europee dove si è applicato questa cosa ha funzionato. Io all'inizio ero scettico quando la proposta mi è stata presentata, ma devo dire che avendolo sperimentato personalmente per un anno, avendo visto quello che sono stati i risultati in tutte le città europee, noi non siamo i primi e quindi innanzitutto all'inizio si fa un po' fatica, ma poi i risultati ci sono. Per quanto riguarda Bologna, noi già notiamo un rallentamento complessivo, è chiaro che le sanzioni saranno uno strumento ulteriore di sensibilizzazione, ma potremo fare un primo bilancio fra un anno, non certo nei primi giorni. E poi l'indicatore di risultato per noi sono non tanto le multe, ma il numero di incidenti e di persone ferite o di morte. A Bologna l'anno scorso 23, l'anno prima 23, sono numeri importanti.
Teme l'opposizione del governo da una parte e anche di una fetta importante dei cittadini dall'altra?
Ma io credo che le preoccupazioni siano legittime da parte dei cittadini, poi quando si vedrà che nella realtà dei fatti questi problemi di cui si parla non ci sono, tutti si convinceranno, è stato così in tutte le città dove si è fatto. Noi abbiamo approvato diverse ordinanze, quindi la città 30 ha in realtà tante strade che hanno discipline, per cui se ci saranno delle strade che ai 30 non funzioneranno, noi abbiamo detto che piuttosto che fare un referendum siamo interessati ad ascoltare le segnalazioni dei cittadini.
E quindi su quella base potrete anche decidere di togliere i 30 all'ora da alcune strade nel caso non funzionassero, quindi è una cosa flessibile, mi sembra di capire, no?
Assolutamente sì, noi siamo disponibili a raccogliere segnalazioni, la polizia locale è attiva non solo per informare i cittadini eventualmente sanzionare, ma anche per raccontarci su come sta andando.
Temete, adesso scusi la battuta, qualche ascoltatore ce lo chiede, temete Fleximen, l'uomo che sega via? Io mi immagino dentro Bologna qualcuno che viene a segar via gli autovelox che misurano i 30 all'ora, lo temete?
In realtà non abbiamo autovelox che misurano i 30 all'ora, ma sarà tutto gestito dalla polizia locale, quindi non siamo in questo caso.
Ma non ci saranno i telelaser anche, sindaco, per controllare? L'abbiamo perso. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo. Matteo Lepore, sindaco di Bologna, su questa storia dei 30 all'ora. Qualche ascoltatore, per esempio Gabriele, dice 30 km nel mio paese Cugiono, però certo, caro ascoltatore, però Cugiono non sarà mica Bologna, con tutto il rispetto, no? C'è da 10 anni sulle strade principali, funziona in parte anche perché è obbligatorio, con le ciclabili in contromano, dice non vedo questa grande novità, è la prima grande città, il primo capoluogo di provincia, nella fattispecie anche capoluogo di regione che lo fa. Se non vado errato, e se ho visto bene, si sta tentando, si proverà una sperimentazione simile, se non vado errato, o a Trento o a Bolzano, chiedo scusa agli amici trentini o altoatesini che se confondo, ma ho visto solamente il titolo di questa mattina di un dorso locale del Corriere della Sera e quindi non ne ho la certezza, però vado a recuperare ovviamente nel corso della pubblicità. L'obiettivo dei controlli in questo caso appunto è sensibilizzare la città, una sorta di cambio culturale. Dall'altra parte si dice, signori miei, in questo modo rallenterete il traffico terribilmente. Un'ultima domanda, sindaco Lepore, visto che siamo riusciti a ripescarla, ma nelle analisi che avete fatto prima di varare questo provvedimento, e immagino che naturalmente che queste analisi le abbiate fatte, avete una misura della velocità media all'interno della città? Cioè quanto si va veloce normalmente in città nei luoghi nei quali mettete i 30 all'ora?
No, niente. Privata. Mi sentite?
Sì, ora sì.
Dicevo, completamente la velocità media sia dei mezzi privati fa tra i 18 e i 22 km orari in una città come Bologna.
Ah, ok. E quindi tra i 18 e i 22 km orari. Va bene, io la ringrazio, Sindaco Lepero, perché tra l'altro fatichiamo a tenere la linea, evidentemente è in movimento, chissà a che velocità. Noi ci fermiamo, c'è GR24 con Carmelo Laricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, se vorrete, su tutti i temi che tocchiamo. Il GR ci risentiamo subito dopo.